Uomini e profeti, lezioni di Benedetto Carucci Viterbi. Va e studia che cos'è il Talmud.
Buongiorno e buona domenica. Andiamo avanti nel nostro percorso sul Talmud e su che cosa significhi in realtà studiare per la tradizione ebraica. E questo è il terzo dei nostri incontri, in cui vorrei approfondire intanto una questione generale. Abbiamo detto già la volta scorsa, e forse anche la precedente, che il Talmud è una sorta di grande archivio del sapere rabbinico, che poi alla fin fine è il sapere ebraico nella sua sostanza. È il grande archivio sul quale si costruisce l'identità ebraica, sul quale si costruisce prevalentemente l'identità ebraica, diciamo così, religiosa, se questo termine, questo aggettivo ha un qualche senso nell'ebraismo, ma non solamente questa. In fondo si potrebbe sostenere, senza grande paura di essere smentiti, che questo archivio è un archivio nel quale dal quale prendono spunto, dal quale attingono anche grandi intellettuali che non sono necessariamente legati alla prospettiva religiosa e tantomeno ortodossa. Un nome potrebbe essere interessante da questo punto di vista, quello di un grandissimo poeta che è stato considerato in realtà il padre della letteratura ebraica moderna, Chaim Nachman Bialik, che era nato in Ucraina alla fine dell'Ottocento e che è morto a Vienna nel 1934, ma che nel 1924 si era trasferito in Israele, che ancora non era lo Stato di Israele. Ebbene, nella sua grande produzione poetica ci sono alcuni dei suoi testi che decisamente prendono spunto da quella che è la tradizione rabbinica. Ne voglio leggere almeno uno o due per intendere di che cosa si sta parlando. Uno mi sembra particolarmente significativo e si intitola Tzitz Vamet. Perché questo? È del 1917. Perché il titolo, che significa sbirciò e morì, in realtà è la citazione diretta di un brano talmudico nel quale si parla di quattro maestri che vedono la presenza di Dio, uno di quali sbirciando muore. Ebbene, Bialik dice, dopo aver parlato di un personaggio che tenta di raggiungere il 50° portale della sapienza, che è quello di Mosè, ebbene il poeta prosegue dicendo: poi la torcia si estingue, le porte del cancello si aprono ed egli sbircia dentro. Poi il suo cadavere affondò su un fianco una canna fumante accovacciata sulla soglia del nulla. Questa citazione è significativa e un po' echeggio, ci fa venire in mente un racconto molto noto di Kafka che è inserito nel processo. È un po' la visione laica e disperata della prospettiva attraverso la quale studiando si può arrivare alla comprensione del tutto. Ebbene, Bialik in qualche modo rappresenta il versante per l'appunto che ha perduto forse la fiducia in Dio, la fede in Dio, ma che continua ad essere animato da questa tensione assoluta alla comprensione e alla ricerca del senso, che non è altro che poi il profondo significato dello studio secondo la tradizione ebraica. E quindi esattamente come l'uomo davanti alla legge, al contadino davanti alla legge del racconto di Kafka, passa la vita a cercare un senso che alla fine non si svelerà. Ma in fondo è questo un atteggiamento assolutamente parallelo a chi, come un altro personaggio di un'altra delle poesie di Bialik, il Matmid, colui che è costantemente dedito allo studio, trascorre tutta l'esistenza cercando di comprendere. Ebbene, sono due strade che in realtà convergono, anche se i risultati sono totalmente divergenti. Da una parte c'è la disperazione di una vita dedicata alla comprensione che non giunge al nulla, altro che al nulla, e dall'altra invece una vita che è quella di chi studia, chi si dedica al Talmud, chi si dedica alla Torah scritta e alla Torah orale, che è una vita nella quale il tentativo di comprensione, di reprimento di un senso, in qualche modo arriva ad un suo traguardo. Ebbene, ecco, questo per dire che alla fin fine è l'atteggiamento di studio e la modalità e il senso centrale dello studio e della ricerca sono un elemento che accomuna esperienze diverse, anche non necessariamente conducibili a quella specificamente religiosa. Ma a partire da Bialik vorrei riflettere su un altro elemento che lui affronta in un saggio assai interessante, di cui poi leggerò qualche riga, che si intitola Halakha e Haggadah. I due termini sono due termini chiave per la cultura rabbinica e dunque per la cultura e la letteratura talmudica. Halakha significa legge, in realtà letteralmente significa cammino o camminare, e Haggadah significa narrazione. Allora si potrebbe, in forma sintetica ma significativa, rappresentare il corpus generale della letteratura talmudica e della letteratura rabbinica in sé come una tensione costante tra queste due anime, quella normativa e quella non normativa, quella che dà le regole e che propone il meccanismo di pensiero e di argomentazione che giunge fino alla definizione della regola, e dall'altra invece tutto ciò che non normativo è e che quindi racchiude visione del mondo, filosofia, pensiero, usanze, folklore e quant'altro si voglia mettere. Haggadah è quest'altra costola della cultura rabbinica e della letteratura talmudica, ma l'una non esiste senza l'altra. Allora, questo grande archivio che appunto è il Talmud non è altro che un continuo passare, spesso per associazioni libere, si potrebbe dire, tra la dimensione normativa, l'Halakha, e quella non normativa, narrativa, che è quella della Haggadah. Il meccanismo per l'appunto di associazione è fondamentale per far capire come, e per capire come il Talmud è un testo che è strutturato in maniera molto poco lineare e molto poco logica, se vogliamo usare il termine logica nell'accezione che noi, figli della tradizione filosofica occidentale greca, diamo a questo termine. E dunque si può partire da un'analisi molto minuziosa di un caso giuridico molto specifico per arrivare a riflettere su grandi questioni come che cosa significa alla fin fine essere esseri viventi, esseri uomini, cosa significa la morte, cosa significa pregare. Allora, volevo leggere qualche linea di questo saggio, Halakha e Haggadah, che è stato edito da Bollati Boringhieri già qualche anno fa, nel 2006, ma che è stato scritto da Bialik nel 1917, quindi molto tempo fa. Dice Bialik: il volto dell'Halakha severo, quello della Haggadah sorridente, quella pedante, grave, dura come il ferro, l'espressione del rigore, questa indulgente, lieve, tenera come il burro, l'espressione della misericordia, quella da un ordine non cambia una virgola, il suo sì è sì e il suo no è no, questa da un consiglio e considera la forza e la perspicacia dell'uomo, il suo sì e il suo no sono deboli cenni, quella scorza, corpo, azione, questa nocciolo, anima, intenzione, là una fermezza irremovibile, obbligo, assoggettamento, qui costante rinnovamento, libertà, arbitrio. Così la Halakha e la Haggadah rispetto alla vita. Rispetto alla scrittura si può aggiungere, là una prosa secca, uno stile preciso e immutabile, una lingua dall'unico tono grigio. Il dominio dell'intelletto, qui la freschezza della poesia, uno stile fluido e cangiante, una lingua ricca di colori, il dominio del sentimento. Si potrebbe continuare all'infinito con le antitesi tra Halakha e Haggadah, e in un certo senso in ognuna si troverebbero tracce di verità. Ma si deve concludere, come molti fanno, che Halakha e Haggadah sono nemiche, l'una opposta all'altra? Chi dice così scambia l'accidentale con l'essenziale, la forma con la sostanza. In che modo? Come chi crede che acqua e ghiaccio in un fiume siano due sostanze diverse. Ebbene, questa citazione mi sembra ci metta assolutamente dentro a questa tensione, che è una tensione irrinunciabile, irrisolvibile, ma grazie proprio a questa tensione si costruisce il sistema di pensiero e di contenuto della tradizione rabbinica che si sostanzia nella letteratura talmudica, nel Talmud, che vi ricordo ancora una volta parte da un testo che non è altro che un codice di leggi, la Mishnah, sul quale i maestri delle accademie rabbiniche di Babilonia e di Israele riflettono continuamente per capirne il senso, e in questo tentativo di capire il senso fino all'estremo limite inseriscono moltissime divagazioni che non sono normative ma dunque sono nel reame della Haggadah. Senza l'una non c'è l'altra, solamente Halakha sarebbe un sistema esclusivamente normativo che non dà una visione della vita e dell'esistenza, senza Gadà non ci sarebbe il sistema pratico di riferimento che è quello al quale si attengono nella vita quotidiana gli ebrei che seguono questo indirizzo. Forse è necessario qualche chiarimento rispetto a alcune osservazioni che ho fatto poco fa. La prima era in formula dubitativa sulla dimensione religiosa dell'ebraismo, ovvero se si possa chiamare l'ebraismo religione. Forse va chiarito il senso di questa che può sembrare decisamente un'affermazione paradossale. Ma credo che nella corrente interpretazione del termine religione il sistema ebraico si presenti come qualcosa di estremamente più complesso, perlomeno rispetto a quello che è nella società secolarizzata il senso che diamo a religione. Nella società secolare la dimensione religiosa è una dimensione dell'esistenza distinta da altre. Nella prospettiva ebraica tradizionale, che è quella a cui si riconnettono e si associano coloro che sono ebrei osservanti anche oggi, la distinzione tra una dimensione religiosa e una dimensione quotidiana, laica, è impossibile da operare, nel senso che non possiamo immaginare, seguendo in maniera particolare la prospettiva talmudica di visione dell'ebraismo, che esistano degli ambiti liberi da una relazione con Dio e quindi ambiti liberi da quella che oggi chiameremmo religione. Insomma, l'alimentazione, la relazione tra persone, la relazione di coppia, la dimensione quotidiana della gestione degli affari e dei beni, in che punto dobbiamo metterli rispetto all'esperienza religiosa? Nella nostra percezione secolarizzata sono ambiti che non hanno molto a che vedere con il fenomeno religioso, mentre nella prospettiva ebraica sono assolutamente anch'essi dentro un sistema che è regolamentato da delle norme che sono percepite come di origine divina e che dunque da una parte regolano le relazioni dell'individuo con gli altri individui, le relazioni sociali o le relazioni con gli oggetti, ma di fatto sono anche dentro un sistema di rapporti che è anche verticale tra l'uomo e Dio e dunque è religione o non è religione. In questo senso diventa riduttivo, direi, usare il termine religione o l'aggettivo religioso per mappare il fenomeno ebraico così come emerge nella prospettiva rabbinica e in quella che stiamo al momento vedendo, che è quella talmudica. Il secondo elemento che forse vale la pena di chiarire è questo discorso che più volte si è fatto in queste tre lezioni sulla centralità dello studio e sull'importanza dello studio. Studio abbiamo capito più o meno che cos'è, ma la domanda è qual è il fine e lo scopo dello studio. Lo studio è uno studio fine a se stesso, riferito a se stesso, è indirizzato ad una qualche forma di realizzazione pratica? Ebbene, si potrebbero percorrere ambedue le strade per rispondere alla domanda. Da un certo punto di vista il testo talmudico lo dice abbastanza chiaramente, che lo studio è importante perché porta alla pratica e dunque lo studio sarebbe da questo punto di vista funzionale ad una pratica adeguata secondo le norme. Questa però è una opinione nella discussione talmudica, perché l'altra opinione invece sostiene che lo studio è importante per sé, a prescindere dalla sua traduzione pratica, dalla sua concretizzazione, dalla sua realizzazione. Credo che non possiamo, per essere onestamente aderenti a quello che è il dettato o l'indirizzo della tradizione ebraica, prediligere una rispetto all'altra delle opzioni, perché certamente l'opzione che traduce in pratica ciò che si è studiato è di un grande rilievo, ma in fondo penso che nella tradizione più interna dell'ebraismo un grandissimo valore, un grandissimo senso abbia anche lo studio fine a se stesso. Esiste una espressione ebraica da questo punto di vista, Torah Lishma, che si potrebbe tradurre con Torah per se stessa, che è un po' la chiave di lettura di questo approccio. Ora, la domanda è che senso ha uno studio per se stesso, che addirittura in alcune prospettive interpretative è considerato il livello più elevato di studio, non il più basso. Beh, penso che il senso forse possa essere che lo studio per sé, che non è, come si è detto, un'esperienza puramente intellettuale o conoscitiva, ma piuttosto spirituale, è il luogo di relazione tra l'uomo e Dio, forse ancor più della preghiera. E questo sarebbe il senso dello studio per sé e in sé, nel senso che la preghiera è un rivolgersi direttamente a Dio, generalmente per chiedere, per ringraziare o per lodarlo. Invece lo studio, riprendendo ciò che si è detto nelle precedenti puntate, ovvero che la scuola è il luogo della ricerca, ebbene, lo studio forse è una ricerca che è di senso ma anche di Dio. E noi dove andiamo a ricercare Dio? Dove lo troviamo? E dove si trova Dio? Probabilmente quello che il luogo metaforico più evidente è proprio il testo, che è il testo della Torah scritta, il testo della Torah orale messa per iscritto, è quello il luogo più evidente di, tra virgolette, abitazione e di consistenza di Dio, e dunque lì che va cercato. E allora, se la immaginiamo in questi termini, l'esperienza di studio per lo studio in sé diventa un'esperienza di grandissima potenza e di grandissimo coinvolgimento e di profondità spirituale o di elevazione spirituale decisamente notevole. E quindi addirittura si potrebbe capire in questa prospettiva come mai e perché in alcune delle direzioni che abbiamo visto la Torah Lishma, lo studio per sé, è veramente l'esperienza più elevata, che merita forse una vita totalmente dedicata a questo, nella quale ovviamente è sempre presente la dimensione pratica, concreta, non esiste uno distacco negativo rispetto alla realtà nella tradizione rabbinica, ma in cui decisamente lo studio diventa un'esperienza privilegiata rispetto a tutte le altre. Ebbene, a questo punto vorrei proporvi alcuni assaggi di lettura talmudica di alcuni brani biblici, perché queste letture ci permettono, soprattutto nell'ambito della Haggadah, quindi della riflessione non normativa, ma chiamiamola così narrativa o teorica, di capire i meccanismi e di capire i sensi molto profondi che alcune di queste discussioni ci propongono. Comincerei con una stranissima discussione o insegnamento che si trova nel trattato di Berachot delle benedizioni. Tra l'altro il trattato di Berachot è stato tradotto tantissimi anni fa e pubblicato per la UTET, è l'unico trattato che fino ad oggi interamente era stato tradotto in italiano. E in questa pagina, pagina 7a, viene posta una domanda molto molto strana. Amar Rabbi Yochanan, ha detto Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Yosè, da dove sappiamo che il santo benedetto gli sia, ovvero Dio, prega? Domanda sconcertante, un po' pazza, assolutamente paradossale. Per due ragioni. Ma da dove può saltare in mente che Dio preghi? E se Dio prega, chi prega? E cosa sta pregando? A mo' di introduzione vorrei però farvi notare che ogni insegnamento è riportato a nome di qualcuno. Ha detto Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Yosè. Questo ci permette di fare due osservazioni. La prima, che in generale il ricondurre un insegnamento ad una persona ci permette anche di collocarlo nello scorrere del tempo. E la seconda e forse più importante è il principio di una cultura, quella rabbinica, che per certi versi è assolutamente citazionista, ovvero ciascuno cita qualcun altro e quindi apparentemente dovrebbe essere una cultura immobile, perché la citazione in un certo senso non è altro che il ritornare perennemente a qualcosa che è detto prima. Ebbene, invece una cultura citazionista che continuamente in realtà si sviluppa e dice cose nuove. Quello che abbiamo visto la settimana scorsa in occasione della lettura di un altro brano talmudico in cui Rabbi Yoshua ascoltava quello che i suoi discepoli avevano sentito da un altro maestro. Ebbene, da dove possiamo dire che il santo benedetto gli sia prega? Perché è detto, e viene citato un verso del capitolo 56 di Isaia, e io li porterò nel mio santo monte e li farò gioire nella casa della mia preghiera. Il testo talmudico dunque utilizza un testo precedente, in questo caso un testo profetico, che dovrebbe essere la fonte dell'idea che in effetti Dio prega. Per quale ragione dovrebbe esserci un riferimento alla preghiera di Dio in questo verso? Non è immediato, non è per niente immediato. Ma Rabbi Yochanan, a nome di Rabbi Yosè, lo spiega qual è questo riferimento e dice: nel verso non è detto nella casa della loro preghiera, ma della mia preghiera. Da qui impariamo che il santo benedetto gli sia prega. Non so se è chiaro il meccanismo. Il meccanismo è di una lettura attentissima del testo, e questa lettura attentissima fa emergere delle anomalie. Anomalie che probabilmente non necessariamente sono nella mente di chi ha espresso l'idea nel verso, ma che sono colte in maniera immediata dal lettore del testo stesso. Questa è proprio una metodologia assolutamente ricorrente nella cultura rabbinica e dunque in quello che stiamo leggendo adesso nel Talmud. L'idea di essere attenti, di essere scrutatori del testo e di notare qualsiasi variazione rispetto a quello che dovremmo aspettarci di trovare nel testo stesso. La variazione è un appello all'interpretazione. Non è la normalità quella che domanda, ma è l'anomalia. E dunque bisogna essere particolarmente attenti all'anomalia, che può essere un termine inusuale, un pleonasmo, quindi qualcosa di troppo, che evidentemente non è mai di troppo, perché se c'è qualcosa in più deve essere significativo. In questo caso l'espressione nella casa della mia preghiera. Il senso letterale è abbastanza evidente. La casa della mia preghiera è la casa di Dio, il santuario. Lo si capisce dalla prima parte del verso. Li porterò al monte della mia santità, o al mio santo monte, e li farò gioire nella casa della mia preghiera. Il senso letterale è abbastanza evidente. Ma i maestri dicono: attenzione, se il testo dice la casa della mia preghiera, ciò significa che è la preghiera di Dio, non la preghiera a Dio. Da qui si impara che il santo benedetto gli sia prega. E dopo aver spiegato qual è l'origine di questa idea, che apparentemente sembra un po' balzana, la seconda domanda sorge immediata: Mai Matzle, che cosa prega? Qual è il contenuto della sua preghiera? Ha detto Rav Zutra Bar Tuvia a nome di Rav. Aperte le virgolette, questa è la preghiera di Dio. Sia volontà di fronte a me che la mia misericordia domini e conquisti la mia ira, e che la mia misericordia abbia la meglio su tutte le altre mie misure, e che io mi comporti con i miei figli con la misura della misericordia, e che io vada al di là del semplice giudizio. E beh, insomma, una preghiera molto impegnativa. E molto impegnativo per noi capire esattamente qual è il senso di questa strana immagine, che però è potentissima. Dio ha una sorta di dialogo interiore, e la preghiera di Dio non può essere che una sorta di monologo che lui rivolge a se stesso. Ma in questo rivolgere a se stesso il monologo, Dio è come se ci rappresentasse una dialettica estremamente complessa al suo interno tra misure, in ebraico middot, che sono caratteri, aspetti, forse vogliamo dire, che lo caratterizzano. E la volontà che, tra tutti i suoi aspetti, quello che vuole che prevalga nei confronti del resto del mondo non è altro che la misericordia. E quindi la autopercezione di Dio come un essere in tensione interiore, una tensione nella quale è necessario trovare un bilanciamento, tensione fondamentalmente rappresentata da una parte dalla misericordia, dall'altra dal principio di giustizia rigorosa, che sono perennemente in, forse non lotta, ma in relazione problematica tra di loro, e questa relazione problematica però nella volontà di Dio è indirizzata verso la prevalenza della misericordia. Ebbene, possiamo leggere questo micro brano, sono 6 o 7 righe di una pagina talmudica, come insomma una specie di balzana di vagazione scarsamente significativa, perché poi non ha molto senso domandarsi, opporsi la questione della preghiera di Dio e di che cosa significhi per Dio pregare. Ma possiamo anche vederla in una prospettiva molto diversa, che anzitutto ci propone questa complessità della dimensione divina, che non è la prima cosa che noi percepiamo. La tradizione rabbinica successiva, soprattutto la tradizione cabalistica, poi più avanti nel tempo, rielabora grandemente questo meccanismo tensivo interiore, questo movimento costante nel mondo intradivino. Ma qui ci viene proposto in maniera narrativa, apparentemente lineare e semplice, un prospetto e una questione teologica grandiosa. Che cosa vuol dire l'unità e l'unitarietà di Dio? Cosa vuol dire identificare le misure, i caratteri specifici di Dio? E qual è in questa tensione la volontà profonda di Dio, che è quella di far prevalere la misericordia? È interessante anche per un altro aspetto questo brano, perché i maestri della tradizione rabbinica qui ci stanno raccontando quanto questa semplificazione frequente, per cui la divinità e la visione divina dell'ebraismo sarebbe di un Dio rigoroso e esclusivamente giusto, non corrisponde a quello che invece la tradizione rabbinica vuol mettere in risalto, perché è esattamente il contrario in questo brano. La volontà di far emergere, di dominio, potremmo dire qui il termine è ikbeshu, che vuol dire proprio conquista. È la misericordia che deve conquistare tutte le altre misure di Dio, tutti gli altri caratteri di Dio. Quindi dovrebbe essere in qualche modo pervasiva e in questo senso garante dell'esistenza. Questo brano fa ricordare un altro insegnamento rabbinico non talmudico, ma altrettanto significativo, che ci rimanda alla creazione del mondo. Secondo questa tradizione midrashica, gadica, il mondo in cui viviamo non è il primo mondo, ma è l'ultimo mondo, dopo che Dio ne ha creati tanti e li ha anche distrutti. Ma perché li ha distrutti? In realtà si sono distrutti perché l'unica misura che Dio utilizzava nella sua relazione con il mondo era la misura della giustizia rigorosa. E di fronte alla giustizia rigorosa non c'è possibilità di sussistenza per nient'altro che Dio. E dunque Dio ha dovuto associare al principio della giustizia la misericordia. E solamente nel momento in cui ha associato la sua misericordia alla sua giustizia, il mondo ha avuto la possibilità di sussistere e di continuare. E questa dinamica è rappresentata nel testo biblico da 2 nomi principali di Dio, il tetragramma e Elohim, che rappresenterebbero in effetti la dimensione misericordiosa del tetragramma e quella della giustizia rigorosa e del rigore Elohim. E se in effetti si vanno a leggere i primi versi della Genesi, ebbene il nome di Dio che compare nel primo verso è Elohim. Quindi il progetto era un mondo che potesse reggere alla giustizia rigorosa, la realizzazione e la necessità di associare alla giustizia la misericordia. E dunque, per tanto intenderci, l'esercizio è interessantissimo e anche molto profondo, perché a partire da un micro testo che all'interno di una discussione normativa molto specifica su dove si può andare a pregare e se ci sono dei luoghi dove è meglio non pregare, se ci sono delle rovine, se si può entrare nelle rovine e andare a pregare la preghiera quotidiana. Quindi il punto di partenza è un punto normativo apparentemente molto molto limitato, che però dà apertura ad un microbrano interno a questa discussione, che in realtà è un grande saggio di teologia e di riflessione valoriale. In questa stessa direzione, sempre riprendendo un testo biblico e vedendo in che modo questo è rielaborato dalla tradizione rabbinica, direi che è interessante citare un verso della Bibbia, della Torah, del Pentateuco, e vedere in che modo viene utilizzato, ancora una volta con un'attenzione smisurata, a alcune variazioni strane, dalla tradizione talmudica. Il verso è il verso 10 del capitolo 32 di Esodo, è un episodio centrale di tutta la Torah scritta, l'episodio nel quale viene riportato il grave peccato, la grande trasgressione del vitello d'oro. Il vitello è stato già costruito ai piedi del monte, Mosè è in cima, e Dio gli dice: vai, scendi, perché il tuo popolo si è corrotto, quello che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto. Si sono presto allontanati dalla strada che io gli avevo comandato e si sono fatti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati a lui, hanno offerto a lui sacrifici e hanno detto: questo è il tuo Dio Israele che ti ha fatto salire dalla terra d'Egitto. E poi il verso che ci interessa. E ora lasciami perdere, e la mia ira arderà contro di loro e li distruggerò, e farò di te un grande popolo. Un verso che non sembra presentare particolari questioni letterali, è semplicemente una comunicazione, in un certo senso, di servizio di Dio a Mosè, che ancora non è sceso ai piedi del monte, che ancora non ha visto cosa è accaduto, ha solamente sentito la relazione che ne ha fatto Dio. Ebbene, Dio gli dice: lasciami perdere, io mi infurierò, farò ardere la mia ira contro di loro, li distruggerò e farò di te un grande popolo. I versi successivi ci raccontano il tentativo di Mosè di ottenere il perdono da parte di Dio. E la domanda spontanea è: ma come mai Mosè comincia a domandare a Dio il perdono dopo che Dio ha esplicitamente detto: io farò ardere la mia ira contro di loro, li distruggerò e farò di te un grande popolo? Dov'è il punto nel testo da cui Mosè può aver tratto un suggerimento che gli permette di capire che c'è uno spazio di trattativa? Ebbene, il Talmud dice, ha detto Rabbi Abbahu, se questo testo non fosse scritto sarebbe impossibile dirlo. Questa è un'espressione che troviamo in generale nella letteratura talmudica quando si riflette su un'espressione che troviamo nella Bibbia che sembra assolutamente fuori luogo, che quasi ci fa immaginare qualcosa che non dovremmo poter immaginare. Ci sta introducendo ad una interpretazione potente e sconcertante. Va avanti il testo e dice: questo testo e ora lasciami perdere, perché questo era il verso nella sua interezza, ed ora lasciami perdere e la mia ira arderà contro di loro, li distruggerò e farò di te un grande popolo. È sul lasciami perdere che Rabbi Abbau riflette. Rabbi Abbau dice, questa espressione ci insegna che Mosè ha afferrato il santo benedetto gli sia come un uomo che afferra il suo amico per il suo vestito e gli ha detto, Signore del mondo, io non ti lascio andare fino a quando non li avrai perdonati. Grandiosa l'interpretazione. Da dove lasciami perdere? Rabbi Abbau che ragionamento fa? Questo lasciami perdere è assolutamente inutile. Che cosa significa, detto in bocca di Dio, lasciami perdere a Mosè? Mosè ancora non ha aperto bocca, l'aprirà solamente dopo. Allora questo lasciami perdere, che è un'espressione che troviamo nel momento in cui qualcuno insiste, qualcuno si aggrappa, qualcuno afferra, è un indicatore. È l'indicatore di due elementi mi sembrano molto importanti, un indicatore antropologico e un indicatore teologico. Da una parte abbiamo la dimensione divina, che è quella che si fa afferrare da Mosè e che, dicendogli lasciami perdere, in realtà, secondo il commento tradizionale su questo insegnamento di Rabbi Abbau, gli sta dicendo per favore insisti. Come dire, se io dico a una persona lasciami perdere prima che questa persona abbia insistito con me, ciò significa che sto dicendo a questa persona insisti. Dio allora direbbe a Mosè lasciami perdere quando Mosè ancora non ha aperto bocca e non ha fatto niente, non altro per dirgli prova ad insistere, perché se insisti c'è uno spazio di perdono. Allora da una parte abbiamo una dimensione di identità divina che mi sembra assolutamente coerente con la preghiera che Dio fa a se stesso. È esattamente, in un certo senso, la traduzione del brano che si è letto poco fa dal Talmud di Berachot a nome di Rabbi Yohanan. Lì Dio prega se stesso di riuscire a far prevalere la dimensione di misericordia su quella della giustizia. Ebbene, qui è esattamente lo stesso. Ma la preghiera non è più a se stesso, ma in qualche modo coinvolge Mosè. Dio sta suggerendo una strategia a Mosè, ma la sta suggerendo esattamente nella prospettiva di far prevalere la misericordia sul rigore. Il rigore vorrebbe, in realtà, che ciò che Dio dice si avverasse. Arderà la mia ira e li distruggerò. Ci sarebbe una logica nel rigore. Il popolo ha appena sentito i 10 comandamenti, ha appena sentito i primi due direttamente dalla voce di Dio, ha appena sentito che Dio ha affermato la sua divinità e la negazione di qualsiasi ulteriore divinità accanto a lui, di qualsiasi rappresentazione della divinità. Dunque, di fronte a un decalogo, 10 leggi, il rigore vorrebbe l'applicazione della sanzione prevista per la trasgressione. E qui la trasgressione è molto chiara, non ci sono interpretazioni possibili. E dunque, da una parte ci sarebbe il rigore, che è quello che fa dire a Dio, arderà la mia ira e li distruggerò, e dall'altra però l'istanza di misericordia, ovvero l'apertura verso il perdono, che è nascosta dietro l'espressione lasciami perdere. Lasciami perdere, Mosè, significa per forza di Mosè intervieni. E Mosè coglie immediatamente l'assist di Dio e comincia una delle grandi pagine di trattativa tra uomo e Dio che si trovano nella Torah, nel Pentateuco, in cui in maniera assai argomentata e assai minuziosa cerca di convincere in effetti Dio che deve perdonare il popolo che ha peccato. E quindi d'altra parte abbiamo anche la grandezza e lo spazio di azione dell'uomo in questa microcitazione talmudica. Non solamente, ancora una volta, la dinamica interiore che vede in Dio questa tensione tra misericordia e rigore, ma anche in tutto questo che parte a l'uomo. L'uomo non è una pedina qualunque, ma ha una funzione centrale e rilevantissima nella relazione con Dio e nella relazione con gli eventi. È Mosè che è il è la chiave di questa vicenda, è la grandezza di Mosè, è la grandezza di Mosè che prende su di sé tutte le responsabilità e prende su di sé, sulle sue spalle, il futuro della collettività e del popolo. Come dire, Mosè è perfettamente cosciente che in un certo senso tutto è nelle sue mani, che in effetti verrà confermato quando Dio gli dirà: io ho perdonato secondo le tue parole. Allora, questo brano ci insegna che accanto alla tensione intradivina esiste anche una necessità di assunzione di responsabilità da parte dell'uomo, che è la responsabilità non solamente di fronte alla trasgressione, che è quella che dovrà prendere il popolo una volta superato l'episodio, ma quella che deve prendersi il grande uomo, il leader, la guida. La guida non può abbandonare coloro che sta guidando. E Mosè è assolutamente cosciente di questo e fa di tutto. È una situazione, se la vediamo in senso lineare, assolutamente paradossale e assolutamente poco logica. Noi abbiamo da una parte Dio onnipotente e dall'altra un uomo. Abbiamo un'idea di Dio onnipotente che è anche onnisapiente e che dunque non dovrebbe cambiare idea, perché che senso ha immaginare che Dio cambi idea? E dall'altra abbiamo un uomo che interviene attraverso la sua parola e attraverso la sua parola argomentata, che è una forma di preghiera ma è anche una forma di argomentazione, e che attraverso la sua parola convince Dio. E dunque il segreto di questo brano, anche qui siamo di fronte a due righe, e su queste due righe si potrebbe evidentemente proporre ben altra riflessione rispetto a quella che sto presentando qui, ma abbiamo ancora una volta non solamente la mappatura del piano divino, ma abbiamo anche una serie di osservazioni su che cosa vuol dire essere uomo, cosa vuol dire essere uomo rispetto alla responsabilità, cosa vuol dire essere uomo rispetto alla parola, cosa vuol dire preghiera, perché preghiera in qualche modo parte sempre dal presupposto che ci sia la possibilità che Dio cambi idea. Parlando, l'uomo può far cambiare idea a Dio. E allora penso che questo brano ci permetta ancora una volta di confermare come questa tradizione di studio, una tradizione che si fonda molto sulla parola, ma che si fonda una parola che non è mai senza senso, ma che anzi è sempre ricchissima di significato, e che è proprio questo il compito di chi studia, svelare tutti i significati della parola. Buona domenica e ci sentiamo la settimana prossima.
Uomini e profeti, lezioni di Benedetto Carucci Viterbi. Vai e studia che cos'è il Talmud. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Redazione e regia di Benedetta Caldarulo. Per riascoltare le puntate e per scaricarle in podcast, il nostro sito uominiprofeti.rai.it. Per scriverci, uominiprofeti@rai.it. Thank you.